Ti faccio una domanda. Se ti chiedessi in prestito 1000 euro e l'obiettivo è ridarteli tra un anno, che tasso di interesse mi chiederesti? 2%? 3%? 15% se sei un usuraio? Ok, qualunque sia, tieniti in mente questo numero. Se invece ti chiedessi soldi in prestito per una durata superiore, 10 anni, che tasso di interesse mi chiederesti? Verosimilmente più alto, perché il rischio è maggiore, ti devi privare di soldi per un periodo di tempo più lungo e in quel periodo di tempo c'è l'inflazione, potrai fallire, potrebbero succedere tantissime cose, per cui vale la solita legge che è meglio avere i soldi oggi che non tra 10 anni, quindi è normale che il tasso di interesse sia più elevato. Questa si chiama curva dei rendimenti e solitamente è inclinata positivamente, cioè più lunga è la durata di un prestito, più alto è il tasso di interesse da pagare. E che cosa vuol dire allora quando c'è un'inversione della curva? Che in altre parole significa che i tassi di interesse più elevati si pagano sui prestiti a breve scadenza, mentre quelli a lunga scadenza hanno dei tassi di interesse più bassi. Che cosa significa? Lo approfondiamo in questo video perché, guarda caso, questa è l'anomalia finanziaria che stiamo vivendo in questo momento e che manda un segnale molto importante che non può essere trascurato. Lo approfondiamo in questo video. Ne abbiamo parlato spesso su questo canale, l'attuale contesto economico-finanziario è contraddistinto da forte incertezza. Ciò nonostante, noi non smettiamo di investire sia nel mercato immobiliare che nei mercati finanziari. E qualche settimana fa abbiamo tenuto un webinar in cui spieghiamo qual è la mentalità che adottiamo per continuare a investire, continuare a costruire il nostro patrimonio, nonostante l'incertezza che contraddistingue questo momento. Abbiamo deciso di metterti a disposizione la replica nel caso tu te lo sia perso. Quindi qui in basso trovi il link alla replica, è totalmente gratuito, ma visto che ci sono state molte persone che ci hanno fatto i complimenti per la qualità della presentazione, abbiamo deciso di riproporla a tutti gli altri che magari l'hanno persa. La replica sarà disponibile per qualche settimana, quindi se ti interessa l'argomento iscriviti ora. Trovi il link per accedere alla presentazione dal titolo A prova di recessione qui in basso. Ciao!
L'abbiamo capito ed è logico, maggiore la durata di un prestito, maggiore è il tasso di interesse da pagare, perché appunto ci sono tante variabili che possono sconvolgere il nostro progetto per tutta la durata del prestito, il debitore potrebbe fallire, c'è un maggiore rischio, quindi il tasso di interesse deve essere più alto. Questo definisce proprio quella che si chiama curva dei rendimenti, cioè lo vedi da questo grafico, se non lo vedi come al solito puoi scaricare tutte le slide alla fine del video gratuitamente, ormai ti abbiamo abituato a un livello di contenuti imparagonabile su questo canale, quindi te lo racconto, ma se vuoi approfondire scarica il PDF gratuitamente alla fine del video. Quindi, dicevamo, sull'asse delle Y hai il rendimento di un prestito, in questo caso titoli di Stato americani, Treasury, sull'asse delle X hai la durata. E quindi maggiore la durata, maggiore il rendimento. In condizioni normali dobbiamo avere una curva di questo tipo, perché ad una breve durata corrisponde un minore tasso di interesse, ad un'elevata durata un elevato tasso di interesse. In condizioni normali. E oggi come siamo messi? Così. In che senso? Vuol dire che un titolo di Stato scadenza un mese ha un tasso di interesse di circa il 4%, mentre un titolo di Stato con scadenza 30 anni ce l'ha di circa il 3,7%? Eh sì, proprio così. Questa si chiama inversione della curva, un'anomalia finanziaria che però non è da trascurare, non è solo, sì, è una cosa strana ma non fa niente. No, è un'anomalia finanziaria perché associata a questa condizione dell'economia e dei mercati finanziari vi è un'elevata probabilità di recessione, anzi c'è una strettissima relazione tra ogni volta che si è verificata un'inversione della curva. Capiremo che cosa significa meglio in questa, che è un'autentica lezione universitaria, quindi se ti piacciono questi contenuti iscriviti al canale, clicca mi piace e fai tutte quelle belle cose che ci aiutano a continuare a produrre contenuti di così alta qualità su questo canale, qualunque cosa voglia dire, ok? Scrivici, ci piacciono tantissimo questi contenuti tecnici. Ok, torniamo seri, inversione della curva uguale anomalia finanziaria uguale elevatissimo rischio di recessione, anzi, probabilità di recessione prossima al 100%. Come vedremo in questo video, ma l'obiettivo è approfondire il perché, capire meglio che cosa significa e capire soprattutto che cosa ce ne possiamo fare di queste informazioni. Quindi qui stiamo analizzando il Treasury americano, tra poco vedremo anche che cosa succede a livello di BCE, però il messaggio è questo. Oggi abbiamo un'inversione della curva dei rendimenti. Titoli a lunga scadenza che rendono meno dei titoli a breve scadenza. Questo genera quello che si chiama, in termine tecnico, spread della curva. Cioè prendi il rendimento dei 10 anni, prendi il rendimento dei 2 anni, fai la differenza e ottieni uno spread. Quando questa differenza è negativa, vuol dire che appunto il rendimento a 2 anni è più alto di quello a 10 anni. Risultato, come vedi in questo grafico, hai delle condizioni in cui lo spread è negativo. Spread significa appunto differenza tra il rendimento a durata lunga e il rendimento a durata breve. Ma che durate? Immagino ti starei chiedendo. Bene, ci sono vari modi per analizzare lo spread della curva e andare a confrontare rendimenti differenti. C'è ad esempio lo spread 1 anno 10 anni, ok? Che è negativo, come vediamo. C'è lo spread 2 anni 10 anni, quindi da 1 siamo passati a 2, ok? Ed è negativo anche questo. C'è lo spread 3 mesi 10 anni, ok? Altro modo di analizzare la pendenza della curva, è negativo anche questo. Insomma, qualunque punto della curva vai ad analizzare, breve durata contro brevissima durata, lunga durata contro breve periodo, insomma, qualunque confronto che vai a fare, abbiamo uno spread negativo su qualunque curva dei titoli di Stato americani. La prova è in questo grafico, percentuale di curve di rendimento invertite per i treasury americani. Siamo al 98%. Qualunque confronto è stato fatto, 2 anni 10 anni, 1 anno 10 anni, 3 mesi 10 anni, 5 anni 30 anni, ok? Tutte negative. Ma la domanda da porsi per trasformare quello che è un indicatore in un'informazione rilevante è: che cosa succede ogni volta che c'è un'inversione della curva? Succede quello che è rappresentato in quest'area grigia, ok? Anche in quest'area grigia, anche in questa e anche in questa un po' più sottile, cioè una recessione. Come vediamo, le recessioni possono essere molto diverse. Quella del 2007-2008 è durata, vado a memoria, 15-18 mesi, molto larga. Quella del 2020 è durata, secondo me, a memoria, 2 trimestri, il secondo e il terzo. In mezzo ci sono recessioni intermedie, magari 3-4 trimestri di fila. Per chi non lo sapesse, la definizione di recessione è 2 almeno trimestri di crescita negativa dell'economia di fila. Crescita negativa è un modo elegante economico per dire calo del valore economico prodotto da una nazione. Quindi il prodotto interno lordo cala per 2 trimestri di fila. Questa è la definizione di recessione. Un trimestre di perdita è ragionevole, non c'è niente di cui preoccuparsi. 2 identifica quella che è una recessione che potenzialmente potrebbe essere tecnica, però magari diventa un po' tecnico, appunto, ma ci fermiamo qui. Insomma, un falso segnale potremmo chiamarlo. Quando siamo a 3-4 trimestri di fila di contrazione dell'economia, la recessione c'è ed è indiscutibile e viene splendidamente rappresentata con queste aree grigie. Abbiamo visto i dati dall'America, ma noi siamo in Italia e vogliamo capire che cosa succede a livello italiano e a livello europeo. E quindi eccola qua, la curva dei rendimenti dell'area euro. Perché come si calcola la curva dei rendimenti? Dai titoli di Stato, dai rendimenti dei titoli di Stato. E in Europa che cosa analizziamo? La Germania o l'Italia? Si devono fare degli aggregati. Come vediamo qui, infatti, gli aggregati sono a livello di titoli di Stato AAA. Germania, Olanda, non mi ricordo se è AAA o AA, ma fa poca differenza. Insomma, i titoli di Stato a rischio zero, quindi dentro c'è anche l'Italia. Ah no, l'Italia non è a rischio zero perché abbiamo uno spread bello elevato e un rating del nostro debito pubblico che ci porta a molto prossimi a junk bond, cioè investimento spazzatura, obbligazioni spazzatura. Se prendiamo quindi titoli di Stato AAA, ma questa analisi la potresti fare anche sui titoli di Stato tedeschi o italiani, appunto, però avresti delle differenze. A livello di titoli di Stato AAA vediamo che un titolo di Stato a 1 anno e 5 mesi ha un rendimento del 2%, man mano che saliamo con la durata il rendimento della curva si abbassa: 1,87 per un 5 anni, 1,91 per un 10 anni, 1,85 per un 30 anni. La curva dei rendimenti non è una cosa rigida, è qualcosa che si plasma perché è la conseguenza dell'appetibilità che hanno i titoli di Stato agli occhi degli investitori. Quindi ci sono momenti in cui l'investitore vuole prendersi il rischio duration, cioè il rischio durata del titolo obbligazionario, quindi punta a prendere dei titoli con durata molto elevata perché viene ripagato per il rischio che si prende. In altri momenti invece non si vuole prendere quel rischio lì, di conseguenza scarica titoli di Stato a lunga durata, quindi li vende, quindi il rendimento sale, e al contrario invece magari va a concentrarsi su titoli di Stato a breve scadenza, quindi li compra e quindi il rendimento di un titolo di Stato a breve scadenza si abbassa. Quindi devi immaginare questa curva come qualcosa che si plasma e può avere anche delle forme un po' insolite come questa, cioè per un prestito di 1 anno e 5 mesi paghi il 2%, per un prestito di 5 anni paghi l'1,87%. Queste sono chiaramente delle anomalie finanziarie, ma che ci possono essere e che fanno capire che qualcosa di strano c'è a livello economico finanziario, che non è una condizione normale. E sul perché torneremo tra poco. Prima però voglio farti capire una cosa. Tutto questo meccanismo è ben collegato, nel senso che da un lato abbiamo le banche centrali che aumentano o abbassano i tassi di interesse. Questi tassi di interesse si scaricano a livello di curva dei rendimenti dell'obbligazionario, perché gli investitori hanno poi delle aspettative su che cosa farà la banca centrale tal dei tali in relazione ai tassi, quali sono le iniziative che porterà avanti, un quantitative easing oppure un quantitative tightening, ne parliamo spesso su questo canale. Quindi la curva dei rendimenti cambia in relazione alle aspettative che gli investitori hanno in relazione all'evoluzione futura dei tassi di interesse, ma a livello di economia reale tutto questo si scarica su che cosa? Sui tassi di interesse dei mutui. L'obiettivo di questo canale è proprio farti capire queste relazioni, ok? Perché sennò la gente si limita a dire: ah, la finanza è cattiva, ti vogliono rubare i soldi, vogliono far sparire la classe media. Sì, innanzitutto capiamo i meccanismi, poi dopo troviamo il dolo, ok? Se il dolo c'è, poi vedremo come andare eventualmente a punire i colpevoli, ok? Innanzitutto capiamo le logiche. Abbiamo capito che i tassi si scaricano sulla curva dei rendimenti. La curva dei rendimenti si scarica su che cosa? Sui tassi dei mutui. Che cos'è l'IRS? È il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato. Questo è anche il parametro di riferimento utilizzato dalle banche per calcolare il tasso fisso dei mutui. Il tasso praticato sarà infatti dato dalla somma tra lo spread della banca, cioè quanto la banca guadagna vendendoti il mutuo, e l'indice Euribor utilizzato, che corrisponde generalmente alla durata del mutuo. Quindi vuoi fare un mutuo a 20 anni? Cosa fa la banca? Prende l'IRS a 20 anni, che adesso vedremo quant'è, e gli applica un suo spread. Ti sta vendendo denaro la banca, ok? Quindi guarda quanto costa il denaro a lei, ed è l'IRS, e poi applica il suo margine. È un commerciante di denaro la banca. E il nostro obiettivo come investitori, come imprenditori, è capire come comprare al meglio il nostro denaro. Per questo ci dovrebbe interessare molto il tema delle banche centrali, della curva dei rendimenti, quanto costa finanziarsi, perché sennò progetti immobiliari come quelli che facciamo io e i miei soci non si fanno. Quello che è interessante notare è come anche sull'IRS vediamo un'inversione della curva. Un mutuo a 2 anni costa il 2,92%. Ok, non c'è tanta gente che fa un mutuo a 2 anni, però questo è per farti capire che comunque se volessi lo potresti fare. Bene, costa il 2,92%. Un mutuo a 10 costa il 2,70%. Un mutuo a 20 anni il 2,49%. Un mutuo a 30 il 2,13%. Com'è possibile? Questa è la conseguenza delle aspettative che hanno i mercati sull'andamento dei tassi. In altre parole, in questo momento c'è una grande paura derivante dal tentativo delle banche centrali di contenere l'inflazione, quindi c'è grande paura sull'evoluzione dei tassi di interesse a breve periodo, e quindi abbiamo visto che la parte breve della curva sale come rendimento, ma nella parte lunga della curva non c'è questa percezione di rischio, per varie ragioni. Sui mutui potremmo dire che i mercati stanno scontando che questo picco dei tassi di interesse sia solo temporaneo, nel senso che, appunto l'abbiamo commentato in altri video, è ragionevole aspettarsi un picco dei tassi di interesse, una recessione per qualche trimestre per contenere questa inflazione, e poi dopo si ripartirà con dei tassi di interesse più bassi. Di conseguenza, per chi fa un mutuo a 20-30 anni, i primi 5 di volatilità molto spinta dei tassi di interesse sono diluiti all'interno di un mutuo molto lungo, e quindi i mercati dicono: no, va bene, questa è una fase transitoria, su periodi lunghi o lunghissimi di tempo i tassi di interesse saranno più bassi. Quindi è paradossale, oggi fai un mutuo a 30 anni che costa meno di un mutuo a 20. E questo ci fa capire che è appunto un'anomalia finanziaria. Perché è un'anomalia finanziaria e perché associata a questa inversione della curva ci sono probabilità molto elevate di recessione, o meglio quasi certezza, lo vedremo tra poco poi ulteriori dati alla mano, perché è logico, siamo in una condizione in cui il debito a breve periodo è pagato di più di quanto non lo sia a lungo. Potremmo parlarne per ore, mi interessa farti capire però un paio di concetti fondamentali perché così ti rimangano in testa. Innanzitutto c'è il cambio di percezione legato al denaro come conseguenza dell'inflazione elevatissima. Quindi la gente vuole il rendimento oggi, ok, perché vede il proprio capitale diluirsi a causa dell'inflazione, rispetto a quanto non lo vuole domani. Sul lungo periodo, cioè sui titoli di Stato a più lunga scadenza, diciamo 10 anni, entrano in gioco altri fattori. Ad esempio, un titolo di Stato AAA americano, il Treasury, a 10 anni, è il bene rifugio per eccellenza. Quindi è anche un investimento in cui vanno a rifugiarsi i capitali quando c'è paura di un tracollo finanziario, paura abbastanza presente tra gli investitori in questo momento. Quindi abbiamo questo doppio fenomeno: da un lato si alza la parte breve della curva, dall'altro si abbassa la parte lunga della curva, perché appunto gli investitori vanno a rifugiarsi in titoli di Stato a lunga scadenza. Ed ecco che hai l'inversione della curva. Ok, ma adesso approfondiamo la relazione tra inversione della curva e recessione, perché abbiamo visto nel grafico precedente che ogni volta che c'è stata un'inversione della curva c'è stata una recessione, perché chiaramente alzando i tassi di interesse a breve periodo tu raffreddi l'economia, e se raffreddi l'economia si entra in recessione. Quello che è interessante notare è che la curva dei rendimenti tende a tornare positiva, steepening, ok, vuol dire che ha una curva positiva, invece si dice flattening quando è pari e si dice inverted quando è al contrario. Anche corsi di inglese finanziario su questo canale, cosa vuoi di più? Vabbè, andiamo avanti. La curva si inclina positivamente è quando la curva torna ad inclinarsi positivamente che si ha storicamente una recessione, e lo vediamo da questo grafico. C'è stata l'inversione, abbiamo avuto uno spread negativo, sì, ma la recessione è partita dopo, è partita storicamente quando la curva è tornata a invertirsi positivamente. Quindi possiamo dire che l'inversione della curva dei rendimenti è un segnale anticipatorio non simultaneo, cioè anticipa di qualche semestre, potenzialmente anche un anno, quella che sarà poi una recessione futura. Lo si vede in tutti i casi praticamente a partire dal 1970 ad oggi. Perché accade questo? Perché l'inversione della curva precede la fine della fase di aumento dei tassi di interesse della Fed, come vediamo in questo grafico. Perché questo accade? Questo accade proprio perché a un certo punto i tassi di interesse della parte breve della curva diventano così elevati che portano ad un'inchiodata dell'economia, quindi ad una vera e propria recessione, e da quel momento in poi la Fed o qualunque banca centrale dice: ah no, siamo arrivati a un tasso di interesse troppo alto, allora torniamo a correggere i rubinetti dell'acqua calda. Questa è una similitudine molto azzeccata. Ok, quindi riduciamo i tassi di interesse per ridare stimolo all'economia e farla uscire da una recessione. Questi sono i meccanismi che ci sono dietro la curva dei rendimenti e le implicazioni che hanno a livello economico. Come vedi, si parte da un concetto finanziario e poi si arriva all'economia. Questo è l'aspetto importante, e su questo canale faremo sempre contenuti con questo approccio, e se ti piace faccelo capire con un bel 2000 mi piace a questo video. Dobbiamo capire la parte finanziaria che ha un impatto sull'economia, ok? Perché ci sono aspetti finanziari che possiamo anche non sapere, stare bene nella nostra ignoranza. Ma vogliamo fare un mutuo? Dobbiamo capire queste cose. Poi abbiamo fatto dei percorsi ad hoc all'interno di piano finanziario per capire ad esempio come comprare casa, come farlo nel migliore modo possibile. Voglio fare un progetto di investimento come le nostre operazioni immobiliari? Devo capire i finanziamenti, devo capire come finanziarmi meglio. Faccio un mutuo o faccio un fido? Uso la parte breve della curva o uso la parte lunga della curva? Dipende, uso il tasso fisso o uso il tasso variabile? Queste sono le implicazioni economiche di quello che succede a livello finanziario. Se lo capisci bene e ne trai profitto, se non lo capisci è un problema. Ok, ma che cosa succede all'economia dopo che c'è stata un'inversione della curva dei rendimenti? Che cosa succede all'S&P 500 dopo che c'è stata un'inversione della curva dei rendimenti? Bene, come al solito, solo dati e tabelle su questo canale. Abbiamo la data di tutte le recessioni equiparata alla data dell'inversione della curva 2-10 anni, e come vediamo tra l'inversione della curva e la recessione sono passati 17 mesi, 11 mesi, 20 mesi, anche 34 mesi, 24 mesi, 6 mesi. La media è 19 mesi dall'inversione della curva all'inizio di una recessione, e da questa data, dalla data dell'inversione della curva, l'S&P 500 ha avuto un rendimento sempre positivo. Quindi attenzione, perché questo non è assolutamente uno strumento per fare market timing, cioè per fare entrate ed uscite dai mercati un po' in ottica trading, in ottica speculativa. Non usare indicatori economici per fare market timing. Quindi questa è la situazione. La curva è invertita, lo è ormai già da diversi mesi, è iniziato a toccare lo zero, lo spread 2-10 anni, se ricordo bene, in primavera del 2022. Quindi il fatto che ci sarà una recessione non è questione di se, ma è una questione di quando. È quasi sicuro, insomma, cioè è stato sempre così in passato quando c'è stata un'inversione della curva. A maggior ragione il fatto che abbiamo tantissime curve invertite su durate molto diverse, quindi dobbiamo capire cosa fare in questa condizione. Come al solito, ogni situazione economica finanziaria vede delle opportunità per alcuni e dei rischi per altri, ok? Quindi quali sono le opportunità? Beh, sicuramente se vuoi prendere denaro in prestito, la lunga durata oggi è più vantaggiosa della breve durata. Ottimo, buono a sapersi. Se invece presti denaro e vuoi comprare delle obbligazioni, la lunga durata offre meno rendimento a fronte di un rischio mediamente più alto, di quanto non lo sia la breve durata. Quindi se puoi investire direttamente in obbligazioni, oppure se fai dei progetti come facciamo noi imprenditoriali nel campo dell'edilizia, ma qualunque sia il tuo campo, queste sono informazioni molto importanti perché puoi scegliere il tipo di finanziamento più conveniente per le attuali condizioni economiche e finanziarie. Diverso è uno scenario in cui magari tu non sei un imprenditore, non sei un investitore e sei un dipendente. Dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo di fronte ad un rallentamento economico, con tutto quello che ne consegue. Quindi rischio dal punto di vista occupazionale, ci saranno persone che perderanno il posto di lavoro. Quindi se non sei nella condizione di investire o se vedi rischi associati alla tua posizione lavorativa, tutelati, ok? Magari fai un corso professionalizzante, rimettiti sul mercato, prova a vendere le tue competenze ad un prezzo più elevato, cambiando lavoro, eccetera. Però ci troviamo in una condizione in cui se c'è un rallentamento economico ci sarà perdita di posti di lavoro e condizioni più difficili per tutti. Quindi valgono le considerazioni che facciamo spesso su questo canale, che sono le solite. Se puoi investire, investi, fallo, ma fallo nel modo giusto, comprendendo quali sono le opportunità che ci sono. Se non sei nella condizione di investire, tutela il tuo lavoro il più possibile, perché comunque a livello economico è probabile che ci troveremo di fronte a 12-24 mesi di difficoltà. Abbiamo già commentato in questo video come è ragionevole aspettarsi di raggiungere il picco dei tassi di interesse verso la fine del 2023 ed una riduzione dei tassi di interesse a cavallo del 2024. Quindi ci vuole pazienza, perché questi fenomeni non si manifestano in due giorni, e attenzione a focalizzarsi sulle cose giuste, che può essere o il lavoro o l'investimento in base alla tua personale situazione finanziaria. Come al solito a questo punto puoi scaricare gratuitamente tutte le slide, ti mettiamo il link qui in alto sulla tua destra, oppure se vuoi capire che cosa succederà appunto ai tassi di interesse nel 2023 e nel 2024, se te lo sei perso ti riproponiamo qui in basso un video in cui approfondiamo questo tema. Se questo video ti ha dato valore, iscriviti al canale, clicca mi piace e ci vediamo in un altro video. Ciao!